Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 giugno. Andiamo velocemente sulle questioni di politica internazionale e poi arriveremo a raccontare delle cose piuttosto gustose che riguardano casa nostra. La prima vicenda riguarda il no di Putin all'incontro con Zelensky, dice in un incontro a San Pietroburgo libereremo il Donbass, e poi in realtà l'interpretazione che danno alcuni analisti è che Zelensky se l'aspettava questa cosa, in realtà era semplicemente una lettera indirizzata non tanto a Putin ma all'establishment del Cremlino per far capire come lui è disponibile a chiudere la vicenda, ma evidentemente c'è soltanto l'ostinazione del suo numero uno, quello del Cremlino. Non so cosa si faccia di questa, diciamo, dichiarazione di intenti, però quello che è certo è che insomma, quel piccolo spiraglio di rasserenamento su vicende ucraine non c'è. Ma la questione dei giornali italiani si interroga tutta sul fatto che c'è invece un vertice di Starmer, Merz e Macron a Londra domani, dove, come dice Repubblica, è stata esclusa la Meloni. Devo dire la verità, in realtà, poi se vai a leggere bene le cronache, sì, può anche essere stata esclusa, ma direi che si è autoesclusa. Intanto la Meloni voleva che partecipasse anche la Polonia, ma hanno detto che questa roba la possiamo fare soltanto il 2 giugno, e la Meloni ha detto scusate, ma giugno è la festa della Repubblica, difficile che io possa andare in giro per il mondo. E l'altra, la Meloni, sapete benissimo che sui volenterosi più che essere esclusa, mi sembra che ha sempre pensato che non fosse quella la formula migliore per risolvere il problema ucraino. Non va però per la celebrazione di un francobollo, e questo neanche un bambino può pensare che la Meloni, precisa com'è, si sia fatta imbrigliare da questioni di cerimoniale. Non va al vertice sui Balcani, ma anche lì c'è un retropensiero, secondo me anche questo è interessante, cioè che la Meloni di accelerare l'ingresso dell'Ucraina in Europa non è super d'accordo. Fa bene a non esserlo. C'è una grande vicenda, diciamo, di politica interna che è piuttosto interessante perché ha a che vedere con la vita di tutti i giorni, cioè la frenata sulla riforma dei medici di famiglia. È una roba che va avanti da tempo. Schillaci sostanzialmente dice dobbiamo fare delle case di famiglia sul territorio. Ieri, pensate, ho incontrato Guido Bertolaso, che è un grandissimo fautore di questa riforma, come lo sono tutti quanti i presidenti della regione e gli assessori regionali della sanità, gran parte degli assessori regionali della sanità. Il concetto di Bertolaso e degli altri è quello di dire: guardate, il punto fondamentale è che i medici di base non funzionano come dovrebbero. Molti sono bravissimi, io ne ho uno bravissimo, per esempio, però dovrebbero riunirli in queste cosiddette case di comunità e dovrebbero avere la possibilità di essere un vero filtro rispetto all'ingresso nei pronto soccorsi. Dice Bertolaso, non hai idea quanti codici bianchi arrivano e questo rende tutto più difficile all'interno del sistema ospedaliero, anche efficiente come quello lombardo. Quindi l'idea di queste case di comunità è rendere il territorio più, come possiamo dire, un po' più organizzato per le questioni di base, senza andare ad affaticare e come possiamo dire, gli ospedali e le strutture pubbliche o private, come avviene in Lombardia. Come sapete, in Lombardia ci sono anche pronto soccorsi gestiti dai privati. La contropartita di questa vicenda è che però i medici dovrebbero diventare di fatto impiegati pubblici, e questo non piace ai medici. Oggi ho letto una ridicola intervista a qualcuno che diceva dovrebbero essere onorati di essere impiegati pubblici. Boh, questo non lo so se debbano essere onorati dei professionisti a diventare impiegati pubblici. Se a me mi dite che devo lasciare la mia attività professionale per diventare un dipendente pubblico, francamente, cioè pagato con i soldi dei contribuenti, qualche dubbio ce l'avrei. Però il punto vero di tutta questa vicenda è che questa era una riforma che voleva il governo, voleva un ministro del governo, e ritorna in stallo. Ha ragione la verità, che secondo me non ama molto questa riforma, che dice dottori più forti del ministro e soprattutto sindacati, direi, dei dottori più forti di quello che fa la politica. Prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia. Insomma, la politica è molto divisa su una riforma che avrebbe un suo senso, anche se bisognerebbe studiarla bene nel dettaglio. Ieri vi dico, Bertolaso era dispiaciuto, per non dire altro, del fatto che sia stata bloccata una riforma che per lui, che è un uomo operativo, molto concreto, bisognava fare. Io che metterei il mondo a partita IVA, sono d'accordo con te, Benedetta, che dice Benedetta Raggi, ma se non c'è nemmeno la segretaria all'ingresso, se organizzassero, questo forse parla di alcuni medici. Nel frattempo, in politica internazionale mi sono dimenticato il fatto che il presidente libanese ieri fa una intervista alla CNN in cui dice che contro Teheran, dice che i persiani stanno usando, gli iraniani stanno usando il Libano come territorio di scambio con gli americani e con gli israeliani. Francamente, questa intervista molto interessante viene sì e no riportata dai giornali. Però c'è un tema importante sulla vicenda medio orientale che come lo affronta Ferrara, che era addirittura, come posso dire, non così ostile a Trump, di cui lui è totalmente ostile, per il fine ultimo che era quello di abbattere il terribile regime iraniano. Però dice certo che se si conclude così come sta per concludersi la guerra in Medio Oriente, il regime iraniano diventa una minaccia peggiore della precedente. Insomma, durissimo Ferrara su quella che potrebbe essere l'ipotesi di accordo così come la stanno orchestrando in queste ore. Staremo a vedere però il dettaglio fondamentale di questo accordo che non conosce né Ferrara né Trump ovviamente, e cioè se questo uranio arricchito, che è il vero tema di tutta questa vicenda, verrà sequestrato dalle mani pericolose degli Ayatollah. Good morning Nicola from New York, Joseph Laganà o Lagana, ma io penso che sia Lagana. Buongiorno anche a Ivano Falco. Andiamo avanti con le notizie invece di giornata, quelle giudiziarie sono incredibili, perché la prima, vabbè, è scontata, il fatto continua sulla sua strada, oggi sulla prima pagina trova, ho letto l'articolo, mi sembra di Massaro, che va a Punta dell'Est in Uruguay e voi dovete sapere che in Uruguay la prostituzione è legale, ci sono i bordelli, ci sono le prostitute, sono pagate, evidentemente ci pagano le tasse, beh, insomma, individua. Il giornalista, il Segugio di Travaglio, individua due autisti che però hanno paura a fare nome e cognome perché dicono se no finiamo in un fosso, un po' come sempre c'è questa evocazione di Cipriani come un mandante di omicidi, questo è veramente insopportabile, e questi due autisti dicono che hanno portato nella tenuta della Minetti e del marito Cipriani delle mignotte, scusate il termine, delle prostitute, prendendole da questo bar che si chiama White, che è sostanzialmente un bordello. Dicono questi autisti, l'autista A e B, come vengono definiti, e non fanno nomi perché hanno paura di finire in un fosso. Allora, ci sono due o tre cose da dire su questa vicenda. Il fatto non vuole mollare la presa perché dopo la figuraccia che ha fatto su questa vicenda non vuole mollare la presa e dice che insomma l'ambiente della Minetti è tossico. Ma il primo aspetto, lì la prostituzione è legale. Secondo aspetto, la prostituzione viene pagata. Terzo aspetto, se questa prostituzione riguarda il marito della Minetti, c'entra relativamente con la Minetti ed è difficilmente indagabile da un magistrato in Italia perché non c'è nessun reato in quello che avviene. Fatte tutte queste premesse, sempre che siano arrivate le prostitute nella casa di Minetti, nel ranch di Minetti, mi viene a dire una cosa, ma scusatemi, ma finire in un fosso? Veramente i due autisti in Uruguay non fanno nome e cognome, non raccontano di aver portato le prostitute perché hanno paura che Cipriani le ammazzi? Perché è la stessa identica rumore di fondo che c'era sull'avvocato, che poi si scoprì non dei genitori del bambino adottivo, ma avvocato d'ufficio del bambino adottivo, che nelle prime ricostruzioni del fatto sarebbe stato bruciato vivo perché era contro l'adozione. Poi si scoprì che non è stato bruciato per motivi dolosi, ma è successo un casino nel suo appartamento. E poi soprattutto si verificò che questo avvocato non era dei genitori del bambino, ma era un avvocato ufficio del bambino e che peraltro era a favore della concessione dell'adozione alla famiglia Minetti. Insomma, questi rumori di fondo l'hanno combinate talmente tante di minchiate in questo racconto che ogni tanto qualcuno si pone dei dubbi sulla veridicità di quello che raccontano, soprattutto quando non ci sono nomi e cognomi. Zaleski chiede, prende soldi alla UE, dall'altra parte produce migliori droni sul mercato, li vende all'Iran per difendersi. Beh sì, se così fosse non sarebbe una cosa molto ben congegnata. Buongiorno Pietro Pambianca, un po' che non ti vedevo ma era per colpa mia. Forse è opportuno una scorta alla GIP che ha archiviato accusa Berlusconi dell'Utri. No, non la vedo così e vi spiego perché. Perché dovete sapere che oggi ho letto il Corriere della Sera e non ci vogliono stare. Voi leggete le 40 righe sull'archiviazione dell'Utri e di Berlusconi, ed è un pezzo che gronda risentimento e pregiudizio nei confronti di Berlusconi, e ricordano le accuse, e ricordano le condanne per concorso esterno in associazione mafiosa di Previti, e ricordano tutte le frasi dei pentiti, e soprattutto dicono: siccome ci sono degli omissis all'interno di questo decreto di archiviazione di solo 5 paginette, probabilmente stanno andando a cercare altre cose per riaprire la vicenda. Cioè, è un pezzo, quello del Corriere della Sera, di uno che rosica o di una che rosica, che l'hanno archiviato, ma dice tra poco lo riaprono, non vi preoccupate. Cioè, è come un rincuorare il lettore del Corriere della Sera: sì, l'hanno archiviato, ma si tratta di una cazzata, si tratta di una questione di un'archiviazione tecnica. Questa è la nuova vicenda, e vedrete che forse ha ragione il Corriere della Sera e la giornalista del Corriere della Sera, in cui il suo wishful thinking verrà esaudito dai magistrati, che non perderanno occasione per provare per la settima volta a indagare per le stragi di mafia Berlusconi e Dell'Utri. Vi segnalo che in una delle imputazioni che questi hanno avuto il coraggio di scrivere, cioè altro che il Fatto Quotidiano, questi sono dei magistrati, sono... E intanto dice Fredo: in Uruguay basta pagare e dicono tutto quello che vuoi, il fatto paga, paga, paga. Ma non lo so questo se avviene, però è interessante il tuo punto di vista. Ma la cosa che vi voglio segnalare: stanno indagando su Dell'Utri, sia chiaro a tutti quanti voi. Sapete perché cosa? Perché sostengono che Dell'Utri non solo abbia parlato con i mafiosi dicendo fate le stragi, ma gli abbia anche indicato i luoghi dove si sarebbero dovute svolgere le stragi. Quindi mi sembra a Milano davanti al museo, scusami, a Firenze davanti al museo, cioè, gli ha dato i luoghi. Quindi voi vi rendete conto? Cioè, Dell'Utri sta al telefono con i mafiosi e dice: senti, fate un attentato perché così Forza Italia arriva al 40%. Già, insomma, è una equazione che è tutta da comprendere. E poi dice: fate un'altra cosa, adesso vi dico io dove fare gli attentati. Ma tutto può essere nella vita, cioè possiamo anche vedere, però francamente, per dire una cosa di questo tipo, ci vorrebbe qualche riscontro un po' diverso rispetto alla parola di qualche pentito, qualche interpretazione o qualche allucinazione avuta dai magistrati. Frattanto vi segnalo la Elisa Fazzé, che è una PM ultra di sinistra di Torino, così me la descrivono amici che conoscono bene quella procura, che è una, in occasione di una manifestazione Proval, ha fatto una richiesta alla Corte Costituzionale di bocciare quella norma del decreto sicurezza per cui i blocchi stradali siano reati. E perché la vuole bloccare? Perché dice che è connaturato al diritto di sciopero. E cioè lei dice: stai ledendo il diritto di sciopero se dici che i blocchi stradali sono... Io dico, ma vi può sembrare? Cioè, io penso che ognuno debba manifestare il più possibile, possa far casino e le manifestazioni possano decisamente essere fastidiose. Ma tu come cazzo fai a pensare, per un governo in cui lo puoi attaccare su tutto l'ipernormativa penale che si è inventata, dai rave, primo decreto, alle mille norme in più che potrebbero essere inutili, ma francamente pensare che il blocco stradale sia una violazione, introdurre il reato di blocco stradale sia una violazione del diritto di sciopero, cioè è veramente una cosa impressionante. Nell'inutile incontro che fanno i giovani industriali da un po' di anni a Rapallo, che è quasi più inutile di quello che fanno a Capri, per il semplice motivo che Capri è talmente bella, per cui anche una cosa inutile è circondata dalla bellezza e dal sapore di Capri. Vanno da Paolino a mangiare, sono delle bellissime occasioni conviviali di networking, non lo metto in dubbio. Peraltro, l'attuale presidente dei giovani della Confindustria, se non altro, è in un'azienda importante che ancora lavora, a differenza di tutti quanti i presidenti della Confindustria nazionali, che in genere non hanno un'azienda o hanno un negozio, hanno una salumeria o hanno una consulenza, l'altro è un perito e l'altro è un assicuratore. Cioè, questa è la Confindustria, che si parla di industria, in genere non ce n'è uno industriale. La giovane presidente della Confindustria dei giovani invece ha un'industria, e quindi chapeau, diciamo, alla sua industria. Il problema è che c'è tutta questa struttura mastodontica della Confindustria, che una cosa buona ha fatto, e cioè l'unica che esiste ormai nel gruppo, che è quella della Zanzara di Cruciani e Parenzo, quindi invitano loro, e questo è cosa buona e giusta, è una manifestazione molto divertente e mi piace molto. Ma per il resto è il grande palcoscenico in cui questi ragazzini si prendono sul serio, e che cosa sentono? Schlein e Renzi e poi Tajani. Capite voi come la partita non sia 2-1, ma sia 100-1. Però ieri la Schlein dice: no, non sono d'accordo con le patrimoniali, cosa che aveva detto poche settimane prima, e però dicono i giornali di destra, spiazzando completamente il campo largo, perché aveva creduto a questa uscita della Schlein a favore delle patrimoniali. Vi segnalo però un pezzo molto interessante di Cottarelli che dice: guardate, ma questa minchiata per cui il governo brinda, io l'ho cercato di dire in tutti i modi, anche a voi zuppisti lo sapete, brinda perché l'Europa ci ha permesso di fare più debito e quindi l'anno prossimo potremo avere un deficit del 3,4% nel 2027 del 3,8 decimali in più per investimenti sull'energia e investimenti sulla difesa, è una strozzata. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, come oggi leggete sul Sole 24 Ore, l'Italia ha un primo trimestre del PIL italiano che è superiore alle attese, 0,3 contro 0,2, quindi zero, non vale un cazzo, però è superiore alle attese, non è certo recessione, e abbiamo tassi di occupazione elevatissima. Vuol dire che stiamo bene? No, vuol dire semplicemente che però quella gravissima recessione che secondo i keynesiani e la Cottarelli giustificherebbe più debito non c'è, secondo invece i liberali come sottoscritto il debito è sempre una tassa che fa regalare ai vostri figli, ancora di meno. Basta con questa idea che noi se facciamo più debito risolviamo i problemi del paese, non risolviamo un cazzo se non peggiorare il futuro dei nostri figli. Giannini oggi ovviamente dice la sua sulla, un po' in ritardo, sulla patrimoniale e dice la patrimoniale quell'invincibile tabù in Italia, invincibile tabù in Italia, e insomma, nel giorno in cui persino la Schlein capisce che questa roba è una stronzata, Giannini invece continua a propagandare la patrimoniale. Ma fatelo, fatelo, ditelo. L'importante è che fatelo nel senso, ditelo. L'importante è che non vinca mai qualcuno che, oltre alle patrimoniali che abbiamo, ad esempio l'IMU, se ne inventi altre per distruggere il risparmio. Perché vi segnalo una cosa molto semplice: i soldi che sono diventati il vostro patrimonio sono stati già tassati al 50% tutti, sia miliardari sia non miliardari. Quindi l'idea di andare a fare un nuovo prelievo è soltanto un maggior po' di un'imposizione in più. In un paese che spende 1.100 miliardi di spesa pubblica, il problema non è mettere più tasse, ma ridurre la spesa. 17, 18, 19 luglio a Malatea, www.laripartenza.it per prenotarsi ai due eventi serali, perché le classroom per il momento sono praticamente terminati i posti.